Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
Allora, parliamo di educazione all'affettività e educazione sessuale nelle scuole. Io sono un'insegnante, lei è una studentessa dell'ultimo anno di liceo, Omar Cagnello lo conoscete, lavora a Radio Popolare, ma qui è un po' in qualità di genitore oggi. Poi abbiamo la dottoressa Chiatto, una psicologa, e la dottoressa Giulia Rosseghini, okay, che è un'ostetrica. E loro da un bel po' di anni fanno parte di un consultorio di Aquilone, da un po' di anni affrontano queste tematiche di educazione sessuale nelle scuole. Ora è complesso la situazione. Io volevo partire molto velocemente dallo stato dell'arte. Avrete sentito tutti le ultime uscite del ministro dell'istruzione Valditara, ci arriviamo dopo, ma lo stato dell'arte è questo: noi abbiamo in questo momento 21 paesi in Europa in cui è curricolare l'educazione sessuale nelle scuole, neanche extracurricolare, è proprio curricolare. L'Italia è tra i pochi paesi europei che ancora, come dire, non se n'è occupata. E lo stato dell'arte qual è? Noi abbiamo tre documenti importanti, il primo che è la Convenzione di Istanbul che è del 2013 ed era una convenzione contro la violenza nei confronti delle donne, ma che ha un articolo, che è un articolo 14, che sostiene che le azioni necessarie per includere nei programmi, insomma, che le parti dovrebbero intraprendere delle azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici sui temi quali la parità tra i sessi, ruoli di genere non stereotipati, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel 2013, ben 12 anni fa. Convenzione di Istanbul che è stata firmata da vari paesi d'Europa, compresa l'Italia. Compresa l'Italia. Abbiamo poi altri due documenti di riferimento, poi magari la dottoressa ci dice se hanno un senso, che sono la Guida Tecnica Internazionale sull'Educazione Sessuale dell'UNESCO nel 2018 e precedente gli standard per l'educazione sessuale in Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, entrambi questi documenti individuano chiaramente la scuola come contesto ideale e fondamentale per gli interventi sull'educazione sessuale, interventi che dovrebbero, così dicono questi due documenti, riflettere un approccio assolutamente olistico, quindi non solo biologico, ma ovviamente mettere insieme anche tutti gli aspetti psicologici, relazionali, culturali e sociali. Diciamo che dal 2018 in avanti la definizione di educazione sessuale, che è comune almeno nei paesi in Europa, è quella di Comprehensive Sexuality Education. Si parla di CSE, è un acronimo che dovrebbe definire un processo basato su un curriculum di insegnamento apprendimento. Quindi lo stato dell'arte, diciamo che è questo: tre documenti, 2010, 2013, 2018, ovviamente tutti firmati anche dall'Italia, perché sono documenti europei, sono documenti e convenzioni. E quello che succede in Italia però è ben diverso, nel senso che le scuole non hanno nessun tipo di obbligo formativo. Quello che succede è che dipende dalla volontà dei dirigenti, degli insegnanti, che chiamano degli esperti come la psicologa, l'ostetrica, per fare degli interventi nelle scuole, che sono interventi brevi, mi viene da dire. E brevi, rimangono curricolari, nel senso che sono all'interno della mattinata, quindi non sono all'esterno, però come dire, gli spazi di intervento anche per queste associazioni consultori che vengono volontariamente, gratuitamente, non sono grandissimi. Allora, io partirei col chiedere alla dottoressa Chiatto come funzionano, che cosa fate. Intanto mandano via gli insegnanti, questo ve lo posso dire, per cui sono, no? siete voi in classe con i ragazzi, e poi magari cerchiamo di capire se c'è stato un cambiamento anche in questi ultimi anni, e poi cerchiamo di capire con i genitori che cosa succede.
Allora, chiedo a ciascuno di voi, laddove non sia sufficientemente chiara, di intervenire facendo una domanda, perché il progetto che è di nostra competenza e che è stato declinato in base a delle nostre conoscenze ed esperienze pregresse si rivolge alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado fino al terzo anno. Ovviamente nella scuola primaria spesso e volentieri l'aggancio è proprio dato dal programma di quinta, quando le insegnanti, confrontandosi con quell'argomento che riguarda gli apparati riproduttivi, cerca di avere qualcuno che con una certa competenza possa dare il senso della potenzialità del corpo di ciascuno. Ed è anche vero che spesso e volentieri noi ci confrontiamo con poche ore, perché sono sei nell'arco di un anno, ma con uno strumento che riteniamo tutt'oggi ancora funzionale e che si chiama la scatola delle confidenze. Ossia, mettiamo a disposizione dei bambini, rassicurandoli rispetto al fatto che è una scatola nostra, che possiamo condividere noi operatrici con loro, in assenza però della visione da parte degli insegnanti, perché poi nell'incontro successivo noi prendiamo questa scatola, apriamo e qualsiasi domanda possa essere rivolta diventa un momento di condivisione, di approfondimento. Lo sapete meglio di me, siete dei genitori e quindi sapete che tutti i ragazzi, fin dalla scuola primaria, vengono raggiunti da tante informazioni. Alcune sono difficili da non solo comprendere, ma anche da far integrare con altre. Ed ecco che allora noi ci rendiamo conto che nelle classi quinte domande sull'orientamento di genere, piuttosto che sull'identità, due argomenti molto presenti in ogni età, sono portati avanti, quindi le domande ci sono. Abbiamo avuto l'opportunità con alcune scuole, sto parlando della città di Milano, di poter ampliare un po' gli interventi nella scuola primaria, quindi iniziare con le quarte, vero Giulia? Concentrandoci un po' di più su che cosa sono le emozioni, perché è vero che Inside Out è stato, come dire, un po' la svolta per consentire ai bambini di comprendere meglio, ma nello stesso tempo per noi era importante mandare un messaggio: guarda che le emozioni si sentono nel corpo e guarda che le emozioni sono lo stimolo per attivare il pensiero e quindi per poter agire delle scelte. Lo stesso in altre scuole ancora, e questo ormai da alcuni anni, sono almeno 6 o 7 anni, anche nelle classi terze, a volte persino nelle seconde.
Medie a questo punto?
No, sto finendo la primaria, poi passo alla secondaria di primo grado. Sono partita da qui semplicemente per dire che gli interventi nella scuola primaria prevedono la presenza dell'insegnante. Ma non solo. Cosa facciamo di solito? Convochiamo i genitori, perché ormai da remoto funziona benissimo, per poter presentare il progetto e per poter proporre loro un breve percorso, sempre da remoto, perché è davvero significativo pensare che al di là dell'educazione ci sia una convergenza dei messaggi che gli adulti di riferimento invino. Quindi famiglie, docenti e operatori della salute. Noi evidentemente non siamo, come dire, non abbiamo un impianto moralistico. Per noi è importante parlare di loro mettendo al centro le loro possibilità, che sono, guarda caso, la tutela del proprio benessere, che non può prescindere dalla tutela anche del benessere dell'altro e quindi di ogni azione che non vada a ferire l'altro. Nella scuola media, va da sé, i docenti rimangono fuori, ci lasciano lo spazio, perché siccome quando noi entriamo in classe non facciamo lezione, e lo diciamo da subito ai ragazzi, le lezioni le fanno i docenti, che sono titolati a fare questo. Noi abbiamo il desiderio di conoscere, di parlare con voi di quello che sono i vostri pensieri, le vostre conoscenze, tutto quello che vi può dare l'opportunità di rivolgere qualsiasi domanda, nella piena fiducia che anche le domande più critiche per noi saranno l'occasione di un confronto. La provocazione per noi a volte diventa l'apertura a un approfondimento, e a un approfondimento che viene condiviso. Prima si diceva lasciano fuori dalle classi, sì, perché noi entriamo in classe e le sconvolgiamo un po'. Nel senso che diciamo ai ragazzi, guardate, noi ci incontreremo per 3 volte, però utilizziamo un tempo studio, scolastico, ma vi chiediamo di cambiare l'architettura, la geografia di questo luogo. Quindi voi tutti alzatevi, sistemate i banchi lungo le pareti e con le sedie sistematevi a semicerchio, perché è così un discorso che può nascere. E laddove noi iniziamo con i nostri interventi, diciamo loro, qualsiasi domanda è la benvenuta. E naturalmente, siccome esistono 3 regole fondamentali che noi tutti rispettiamo, che sono, guarda caso, il segreto. Nessuno di voi è autorizzato a raccontare fuori il compagno, la compagna ha detto questo, ha detto quell'altro, perché lo condividiamo tra noi. E quindi il rispetto, perché se anche qualcosa suona strana, incomprensibile, non c'è bisogno di ridere o di additare o di prendere la distanza con la sedia. Solo se abbiamo quindi la regola del segreto e la regola del rispetto, noi tutti possiamo sentirci liberi di esprimerci e quindi di chiedere anche qualcosa che ci sta passando per la testa. però evidentemente, siccome abbiamo solo due ore, se qualcosa vi viene in mente successivamente, oppure per una forma di pudore, non ve la sentite di farla a voce, scriveteci un biglietto, ce lo lasciate in modo tale che noi possiamo dare una risposta senza far sapere chi ha rivolto questa domanda.
Scusa, e funziona? Lo fanno?
Sì,
lo fanno.
Lo fanno.
Ma una domanda giusto per... Sono tre volte, no?
Sono tre volte
e secondo voi sono poche o sono giuste?
Vai.
Ma allora, credo che sia in realtà una temporalità piuttosto ristretta, nel senso che è chiaro che noi arriviamo con delle proposte, arriviamo con delle tematiche, ma spesso poi i ragazzi spaziano un po' su quelle, le domande sono tante, gli stimoli che ricevono sono tanti, e il nostro compito a volte è quello anche un po' di orientare quelli che sono tutti gli stimoli che ricevono. Soprattutto nella scuola secondaria i ragazzi sono abbastanza grandi per avere già tutta una serie di stimoli, a volte ancora precoci nell'avvicinarci sia a questi stimoli. E quindi forse il tempo è poco.
Sì, guarda, io da insegnante ti dico che è poco, ma cioè non lo sappiamo, è poco. A me è capitato più volte di, dopo le vostre entrate, a seconda poi dei rapporti che si hanno con le classi, però di riprendere, cioè non riprendere, ma sono state fatte una serie di domande e io non ho nessun problema a parlarne, però... La sensazione è proprio che no, voi fate quello che riuscite a fare, ma che servirebbe davvero un percorso costante, ecco, mi verrebbe da dire magari anche dall'infanzia.
Ma io direi di sì, io sono giornalista, ma papà di due bambini, uno dei due, mio figlio Andrea, che ha... fa adesso gli 11 anni, in quarta ha fatto un corso a scuola di educazione affettiva. Io introdurrei subito, perché per me da genitore giornalista si intrecciano inevitabilmente le questioni legate alle preoccupazioni di un genitore con i figli che crescono e quindi insomma andranno ad affrontare tutta una serie di fatiche, di problematiche e di cambiamenti con quello che è il mio lavoro. Cioè io ricordo perfettamente quando è arrivata la comunicazione del ministro Valditara. Allora io andrei
sul consenso dei genitori.
Esatto, sul consenso dei genitori. Io personalmente ho fatto un mezzo salto sulla sedia perché personalmente l'idea che mi sono fatta è che era un tentativo di rendere più complicato sviluppare questo tipo di percorsi all'interno della scuola. È stato oggetto anche di discussione, come facciamo sempre in radio, in redazione, ma vengo subito al dunque. Insegnanti e operatrici, c'è il rischio che, come dire, renderlo in qualche modo facoltativo, dare la possibilità al genitore di dire io lo faccio partecipare, non lo faccio partecipare, possa creare ulteriori difficoltà, da una parte immagino alle scuole per organizzarli e dall'altra anche agli operatori, che potrebbero trovarsi di fronte una classe non completa, cioè una classe in cui alcuni bambini, tra l'altro il dubbio, non voglio aggiungere troppe cose, è che sia una scelta evidentemente, se parliamo soprattutto della primaria, delle elementari e medie, dei genitori e quindi non dello studente, del ragazzo, del ragazzino. Ecco, che impatto può avere tutto questo nel percorso che si può fare all'interno delle scuole libere di parlare?
Io dico una cosa tecnica, organizzare un doppio canale da dire è complicatissimo, no? Cioè, trovare un altro spazio in quel momento con altre persone che stanno con i ragazzi che non partecipano all'educazione sessuale è praticamente impossibile. non abbiamo personale, non c'è tagli su tagli, lo sappiamo così. Adesso poi lasciamo la parola a Simona. È chiaro che, come dire, è una proposta altamente ideologica, perché è evidente, l'ha detto prima, c'è una condivisione, no? Sia iniziale sia posteriore, una restituzione con i genitori.
Sì, e a volte i genitori rivolgono delle domande o delle critiche che vengono ben accolte, perché è sul confronto che noi possiamo migliorare i nostri interventi e nello stesso tempo offrire delle possibilità. Prima si diceva, noi è vero, facciamo solo 3 incontri, ma in realtà per le disposizioni di Regione Lombardia dovrebbero essere 2 ore di incontri, e dovrebbero essere, perché poi il tempo ridotto non permette forse un'interazione, non la favorisce. Significa in realtà passare dei messaggi che a mio avviso scivolano addosso, perché una serie di informazioni si corre il rischio di perderle, mentre invece se hai l'attivazione di quella classe, di quel gruppo di ragazzi, la differenza la fai. Noi sono 20 anni che, ad esempio, nei nostri incontri, soprattutto già a decorrere della seconda media, parliamo di consenso. Consenso nella sessualità. Dando tutta una serie di indicazioni, banalmente, anche relativamente all'età. Spiegando che la legge parla di atti sessuali e per atti sessuali intende dal bacio alla francese fino al rapporto sessuale, perché altrimenti la confusione regna sovrana. E quest'anno, Giulia potrà confermarlo, qualcuno ha detto: ma c'è stata una sentenza che dice, siccome il palpeggiamento non è durato più di 9 secondi, non è reato. Scusa? Di cosa stiamo parlando? Allora, noi dobbiamo, penso, passare un messaggio che sia quello del rispetto e soprattutto di quel messaggio importantissimo che dice: se anche l'altra persona è d'accordo e quindi ti dice sì, il piacere non sarà ancora maggiore se stiamo parlando di sessualità. Perché poi, come dire, voi lo sapete, i ragazzi sono davvero stimolati, ma anche in ambito scolastico noi vediamo dei programmi che sono davvero molto avanzati, e i ragazzi nelle scuole secondarie di secondo grado a volte si danno delle etichette, lo sapevate? Dicono: ah, io sono pansessuale, ah, io sono così, io sono cosà. Poi, nel momento in cui approfondiamo un po' la decifrazione di un movimento che richiama dei diritti nel riconoscere il modo di esprimere la sessualità, ma forse non può essere confusa con un'etichetta che ti dai a quell'età, se no corri il rischio davvero di seguire un percorso che ti sei delineato tu, ma senza offrirti delle opportunità. Quindi, come dire, quest'anno noi in una terza superiore, e abbiamo fatto un ottimo lavoro, perché tra l'altro sono ormai 2 anni o 3 anni che facciamo l'alternanza scuola-lavoro con una classe quarta di quel medesimo istituto. Hanno preparato dei manifesti, sulla contraccezione, sul condom, su dei manifesti densi di immagine che sono, badate bene, le immagini sono il primo segnale che nessuno di noi non guarda, perché quell'immagine attiva, indipendentemente dalla lingua parlata, dalla visione del mondo, eccetera, eccetera, ma ti dà un messaggio chiaro, fondamentale. E così come diciamo sempre ai ragazzi, guardate, i consultori familiari sono strutture territoriali. Chiunque può bussare alla porta, chiunque può rivolgere una domanda, portare un dubbio, portare... Noi di utenza di ragazzi ne abbiamo davvero tanta, ma non sto parlando dell'utenza problematica, ossia una parte, ma di ragazzi che frequentando la scuola talvolta hanno bisogno di accompagnare l'amico, il vicino di casa, la compagna dell'altra classe per avere delle risposte. Su che cosa? Sul loro benessere, sul loro sentirsi nella condizione di serenità.
Quindi ci stai dicendo che ci vorrebbe un percorso, no, costante. Io non so se poi passerà definitivamente questa circolare di Valditara, però in caso passasse ci saranno un po' di problemi, secondo me, perché alcune scuole faranno più fatica a... credo, a richiedere interventi. Vabbè, però aspettiamo un attimo. Voi andate avanti?
Noi andiamo avanti, è quello che... e confidiamo tanto su quello che è il dirigente scolastico, ma soprattutto il collegio docenti, perché sono i docenti in primo luogo.
E certo.
Che sono più sensibili e più portati ad aprire...
Chiedo, ma per i docenti sono previsti anche corsi... di formazione legate a queste tematiche per sensibilizzarli, perché poi non è necessariamente detto che lo siano sensibilizzati tutti.
L'anno scorso abbiamo avuto 69 docenti, erano 69, 68 o 69, non ricordo con precisione, 69 docenti, e abbiamo fatto formazione, guarda caso, l'ostetrica, perché è colei che si occupa soprattutto del passare dei messaggi chiari sui metodi contraccettivi. L'avvocato, che ha parlato ovviamente di tutele rispetto ad episodi che talvolta avvengono a scuola e che mettono un po' in allarme. La psicologa, c'era l'educatrice professionale, quindi certo, anzi per noi... diventa il momento in cui, come dicevo prima, aprirci a un confronto e dire ok, ognuno per le funzioni che svolge può mandare dei messaggi, e il primo messaggio è guarda che tu sei importante.
Sì, e comunque ti rispondo io, previsti non sono. La formazione a scuola è ancora un tema... complessa, obbligatoria, ma obbligatorietà un po' particolare, cioè obbligatoria, ma in realtà poi sei tu che decidi come formarti e su cosa formarti.
E cosa fare.
Esatto. Allora, Elsa, no, visto che abbiamo parlato di consenso e ci ha raccontato quest'ultimo progetto nelle scuole superiori in terza, io volevo sapere da te, uno, se ti è capitato di fare dei corsi a scuola e come vedi i ragazzi? Come vedi i ragazzi nel senso, visto che parliamo anche di bisogno, stiamo dicendo che sarebbe necessario, no, che ci fosse un percorso un po' costante, che forse questi incontri non bastano. Allora mi interessava capire da un punto di vista... diciamo femminile, insomma da donna, come li vedi i ragazzi alla tua età? Cioè pensi che sia necessario effettivamente, parliamo soprattutto di maschi, ma insomma in generale di ragazzi?
Allora, io sicuramente penso che sia un percorso necessario. Personalmente ho fatto un percorso alle elementari, che era, si chiamava Parole dette non dette, ed era principalmente riferito alla questione dell'affettività, ma anche più di, diciamo, imparare a livello fisico come funziona il corpo umano. E anche c'erano stati un paio di incontri invece su come relazionarsi con le altre persone, quindi come dare complimenti, come vedere il lato positivo delle persone. E lo ricordo come una bellissima esperienza che aveva anche unito molto la classe, purtroppo non so dare particolari altri dettagli. Alle medie niente, mentre alle superiori l'unica cosa che ho fatto è stata in seconda liceo un incontro singolo con una psicologa e, se non sbaglio, una ginecologa di un consultorio, ed era, era stato un incontro in cui avevamo parlato di tutto e niente, diciamo, che mi sembra essere anche un po' quello che succede molto spesso quando si fanno questi tipi di incontri così brevi. Quindi si era trattato il tema dell'importanza dell'uso dei contraccettivi e, in modo un po' superficiale, la questione del consenso, anche perché poi, anche come stavate dicendo voi, è anche difficile poi poter creare un giusto ambiente in così poco tempo, perché comunque sono delle tematiche anche abbastanza difficili da affrontare. E quindi nella mia esperienza non ho avuto abbastanza occasioni per parlarne. Questi sono stati invece appunto gli incontri che abbiamo fatto, organizzati dai docenti o comunque dalla scuola. Mentre invece da quando sono, cioè in questi 5 anni di liceo, tutti gli anni nelle cogestioni, autogestioni, occupazioni, sono stati chiamati dagli studenti stessi delle persone a parlare. In particolare nella mia scuola è da un po' di anni ormai che viene questo ragazzo che studia,
è un medico, però dicevi,
sì, studia medicina, penso si sia laureato adesso in, appunto, in medicina, e fa parte di un'associazione di ricerca e di, in cui si trattano questi temi, adesso non saprei dirvi esattamente, però e diciamo che almeno io l'ho vissuta molto meglio l'esperienza con questo ragazzo, forse anche perché c'era una differenza di età molto minore, quindi anche un po' meno forse paura ad esporsi, perché ti senti anche un po' più vicino. E comunque questo non è mai stato fatto soltanto in classi singole, ma in assemblee, quindi con un numero di persone molto più elevato, che però non mi sembra abbia mai particolarmente ostacolato gli incontri. E in questi incontri si è sempre parlato di contraccettivi, consenso, e anche molto, sono sorte sempre un sacco di domande, un sacco di spunti, e mi sembra che questi siano stati piuttosto utili. Detto ciò, io sono dell'idea che appunto non sia assolutamente abbastanza, nel senso che soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, che penso che sia comunque un po' quel momento di transito in cui inizia a cambiare il corpo, iniziano a sorgere delle domande e fai anche un po' fatica. A casa non necessariamente se ne parla, anzi, e a scuola con i professori comunque non si ha quel tipo di rapporto. Quindi secondo me quello dovrebbe essere il periodo un po' più
costante.
Sì, esatto. E soprattutto secondo me dovrebbe essere importante in quel periodo lì, soprattutto perché, almeno da come ho vissuto io la mia esperienza alle medie, è un po' un periodo in cui si inizia a sentire un po' un certo tipo di, cioè inizia a notare le differenze che ci sono tra i tuoi compagni maschi e le tue compagne femmine. Quindi anche il fatto che le ragazze iniziano a svilupparsi, i maschi non ancora, quindi senti un attimo quel tipo di distacco, e quindi iniziano a nascere le battutine, iniziano a nascere un po' tutti questi, sì, inizia a notare un po' la differenza che c'è tra le persone, e non se ne parla, non si capisce che cosa sia effettivamente, nessuno risponde alle domande. Quindi quello secondo me dovrebbe essere appunto il periodo più clou e più importante. Questo non toglie che poi al liceo non è che non si noti, cioè non è, anzi io penso che anche alla mia età adesso molte persone avrebbero bisogno di fare questo tipo di percorso, tutti ne avrebbero bisogno sicuramente.
Anche gli adulti.
Anche gli adulti. Perché comunque ci sono una serie di stereotipi, una serie di idee che comunque non vengono smontate, e quindi non so, sento che sicuramente gli adolescenti da soli non possono darsi alcune risposte, i professori alla fine non dovrebbe essere il loro, cioè dovrebbe essere il loro ruolo, sì, però se non ne hanno i mezzi, se non ci sono dei corsi di formazione, non si può neanche chiedere a un professore di farlo. Quindi dovrebbe esserci appunto,
dovrebbe essere comunque la scuola poi,
sì, quello sicuramente sì. Dico, nel momento in cui la scuola non lo fa, è giusto comunque organizzare dei percorsi, un qualcosa in cui si possa appunto un po' parlare meglio, risolvere le domande, i problemi che ci sono, anche perché comunque è un po', cioè nell'adolescenza iniziano anche ad esserci non solo le domande ma anche un po' i problemi, e secondo me anche la questione del consultorio, nel senso, non tutti davvero sanno che al consultorio puoi andare a bussare la porta, quindi non so, secondo me ci sono un sacco di problematiche da questo punto di vista.
Magari anche dei livelli, no? Cioè una parte informativa, puoi fare questo, per esempio, andare a un consultorio.
Noi abbiamo partecipato come consultorio ad una cogestione di una scuola superiore. E lì la cosa interessante è stata che per i ragazzi ovviamente era un'attività a libero accesso, quindi non come accade ad esempio nei programmi che avvengono nelle ore curriculari, quindi erano i ragazzi che decidevano di partecipare a quell'intervento specifico, e in più erano su classi diverse. Quindi non solo ragazzi di prima, non solo ragazzi di seconda o solo all'interno del gruppo classe, quindi c'era un confronto anche rispetto a ragazzi o ragazze più grandi, più piccoli, che quindi può dare luogo anche ad avere spunti diversi, quindi dove non arrivo io, però c'è la domanda magari del ragazzo più grande, ed era stato interessante. Come attività, e soprattutto, come diceva prima Simona, spesso è capitato anche che alla fine degli interventi, soprattutto ragazze, chiedessero: ma guarda, posso farti una domanda su questa cosa? Come posso gestire questo? E quindi c'è sempre stato un po' il rimando del vieni in consultorio. Quindi in consultorio ci sono delle figure che ti possono dare delle risposte, ti possono dare delle risposte di senso, senza lasciare un po' quel vuoto, quel buio che poi non è funzionale per i ragazzi.
Quel parlare un po' di nascosto, no? Dietro nel corridoio, prestando attenzione che l'altro non senta, insomma. Beh, diventa questo un luogo.
Ci sta. Comunque, volevo dire, aggiungere solo questa cosa, poi se avete domande, interventi, sarebbe interessante. Nelle nuove indicazioni nazionali del nostro ministro Valditara, la parola sessualità è stata completamente abolita. Questo è stato abolita, questa è questa circolare, quindi mi viene da dire che non so che cosa succederà, che le scuole dovranno continuare con buoni dirigenti, collegi docenti che ritengono che sia fondamentale, ma in questo momento come si è messi malissimo, posso dire? No, davvero, perché, come dire, la regione Lombardia un po' appoggia, ma il ministero non sta appoggiando per nulla, e quindi siamo un po' un impasse. Avete qualche...
Buongiorno, una domanda e una testimonianza. La domanda è: negli ultimi 10-15 anni che modifiche avete notato introdotte di fatto dall'uso dei cellulari sempre più precoce, e quindi da una visione della sessualità presa fondamentalmente attraverso i siti porno? Questa è la domanda. E la testimonianza è, io insegno in una scuola superiore, qualche anno fa, sollecitati dagli studenti, abbiamo affrontato il tema della formazione, diciamo, di un corso dell'affettività, ci abbiamo messo un anno, il collegio docenti si è spaccato, la dirigente dice di aver ricevuto delle diffide dai genitori, quindi ha voluto fare gli incontri solo pomeridiani. Alla fine abbiamo fatto questi incontri solo pomeridiani, che sono stati molto di valore, perché le persone che li hanno fatti hanno fatto degli interventi molto qualificati, a mio parere. Pochissimi studenti, perché nel pomeriggio poi non tutti si vogliono fermare, eccetera, eccetera. Quindi mio parere è che finché non c'è un indirizzo dall'alto è veramente molto difficile, ecco.
Che dire? Sì, no, soprattutto sulla pornografia, che esiste da sempre, vero? In modo diverso, perché prima c'erano le riviste, parlo da vecchia, sono nata nel Pleistocene. Detto questo, prima c'erano le riviste, poi c'erano dei filmati, dopodiché hanno cercato di mettere ordine, ma va da sé. Sappiamo che la tecnologia ha, come dire, sollecita un interesse soprattutto nella direzione di temi caldi, che possono essere non solo la pornografia, ma anche ad esempio come si accoltella al meglio chi ci sta di fronte, ok? Quindi va da sé che tutta una serie di, come dire, visioni della sessualità di volta in volta sono un po' cambiate. Certo, c'è un gran parlare, mentre fino a un certo punto, come dire, a volte i ragazzi negli spogliatoi, nel prepararsi per entrare in campo e giocare una partita, attraverso delle battute o attraverso dei racconti, si scambiavano delle informazioni con una serie di distorsioni anche mega. Adesso ovviamente il fatto stesso di avere accesso a qualsiasi informazione, e non sto parlando proprio e solamente della rete, quella nascosta, sto parlando anche banalmente di TikTok, dove ci sono delle testimonianze sulla sessualità o dei racconti sulla sessualità che forse andrebbero un po' approfonditi. Ma allora, noi come operatori ci sentiamo nella condizione di poter pensare, va bene, ma se porti questo, se porti questa tua conoscenza non diretta ma virtuale, per noi è tutto di guadagnato, perché riusciamo a rimettere a posto le caselle. Non so se riesco a spiegarmi. Parlo così anche perché, proprio per la mia esperienza pregressa, abbiamo sempre considerato la persona come corpo, all'interno del quale, guarda caso, ci stanno emozioni, sentimenti, pensieri, desideri, bisogni. Non è un caso che, frequentando l'Università di Torino, uno dei primi tirocini, io l'ho fatto nelle scuole elementari, dove c'era l'antico, il pregresso, quello che poi è stato chiamato parole dette e non dette. Era il progetto che voleva intercettare nella scuola elementare le situazioni di abuso sessuale. Perché la sessualità esiste da quando esiste il genere umano, nelle sue diverse declinazioni, anche quelle meno rispettose e meno. Però, come dire, noi abbiamo l'opportunità, e forse per alcune scuole addirittura c'è la possibilità di portare nelle classi i metodi contraccettivi, perché non basta la spiegazione, a volte è necessario farli vedere e soprattutto parlare adeguatamente di quel metodo di doppia protezione, perché sennò ci perdiamo tanto. Qui non possiamo dimenticarci che la sessualità va da sé, dovrebbe essere qualcosa che lascia il piacere. A volte può non essere così come ce lo si aspettava, ma certamente ci sono degli strumenti che ci permettono di sentirci sicuri nel vivere un'esperienza che è quella. Quindi, quando noi parliamo di contraccezione, non possiamo dimenticarci anche di mostrarli, soprattutto ai più giovani. E qui, ovviamente, nelle scuole dove in realtà c'è invece, come dire, un divieto, ecco, però riusciamo a concordare spesso e volentieri che gli insegnanti accompagnino i ragazzi in consultorio. E quindi gli si dedica un tempo e uno spazio con la Giulia Rosseghini, ma all'interno di un contesto di al massimo 20 ragazzi, perché in quelle due ore noi non possiamo lasciare solo un messaggio, che è quello: esistono i contraccettivi. Dobbiamo anche spiegare come funzionano, come reperirli, e se no rimane qualcosa di che non è concluso, che è a metà.
Abbiamo una decina di minuti ancora, quindi chiedo, ecco qui, arrivo, altre domande.
Mi Grazie degli interventi. Mi rifaccio a quello di Elsa, perché io insegno in una scuola superiore e noto proprio un'evidenza empirica di un'enorme domanda di educazione all'affettività e alla sessualità inevasa. Inevasa perché purtroppo le ore, abbiamo visto, sono una goccia nel mare e i ragazzi e le ragazze chiedono continuamente. Allora io mi chiedo, forse dobbiamo pensare anche a un altro modello, un modello in cui il discorso sull'educazione affettiva e sessuale permei le discipline, sia calato nelle discipline, e non solo scienze, ma italiano, storia, geografia, diritto. Allora, tutte queste discipline dovrebbero avere il coraggio di parlarne per quelle che sono le loro competenze, e questo sarebbe importantissimo. Poi noto altre evidenze empiriche, spero anche di sbagliarmi, ma quando chiedo ai ragazzi quanto parlano nelle famiglie di questi temi, io ho dei risultati desolanti, cioè sembra proprio che ci sia una latitanza delle famiglie. Io parlo chiaramente di un'età adolescenziale, post-adolescenziale, in cui forse questo tipo di dialogo non c'è più, o anche ci sono delle relazioni chiaramente oppositive adolescenziali, per cui non è facile. Però vedo tanta latitanza nelle famiglie. E poi un'altra cosa che per me è importantissima è parlarne anche ai grandi, dai 16 anni in su, perché quando la teoria diventa pratica, la sessualità assume un'altra dimensione ed è importante che loro parlino di quello che stanno vivendo. Io trovo che sia importantissimo parlarne sempre, come di educazione ambientale, educazione civica, magari negli spazi istituzionali, ma sempre. E questo purtroppo non c'è, e non c'è anche quello che manca, secondo me, un altro gap culturale enorme che si sta verificando tra la mia generazione, boomers un po' meno, e i giovani di oggi, che e la riflessione sull'identità e l'orientamento di genere è talmente complessa, tutte quelle etichette di cui parlavate prima, ma quanto ne sa la mia generazione? Zero via zero, è veramente impressionante, no? E quindi quando io vedo nelle mie classi queste, tutta questa varietà, tutta questa complessità su cui non c'è riflessione, c'è appunto riflessione nei corridoi, ma non basta, bisogna invece aprirsi a quelle che sono il portato della ricerca, la ricerca delle scienze sociali, che è enorme. Io a volte quando parlo di genere ho degli alunni di 18 anni che mi dicono no, non si può dire genere, dico no, ne parla l'OMS di genere, ma scherziamo che non possiamo parlare di genere? E questo è il livello del dibattito, purtroppo.
Grazie. Io ho una domanda per, diciamo, da genitore di piccolissimo, un'età in cui ancora non parla, quindi figurarsi parlare di questo, però da figlia ricordo di aver vissuto sempre un ambiente familiare in cui questi argomenti erano naturali, normali. Io all'asilo sapevo cos'erano le mestruazioni, perché era normale. Non so quanto sarò in grado da mamma di affrontare questi temi, e rivolgo la domanda fatta, che è questa sostanzialmente: per arrivare poi a una elementare, media, superiore in cui è naturale parlarsi, per creare dei bambini che vivono queste cose naturalmente, come cominciamo da prima, quando si tratta ancora di comunicazione quasi tutta non verbale o proto verbale, a chiamare le parti del corpo, insegnargli che oddio, ho scoperto l'esistenza del pisello, adesso lo lascio girare come se non ci fosse un domani. Cosa possiamo fare da subito o da metà o da dopo, cioè come mamma e come papà, per rendere fluido questo passaggio?
Dico una cosa brevissima, poi lascio la parola a Simona, che sicuramente è più ferrata e competente. Io credo che sia necessario dare delle risposte chiare, nel senso che i bambini paradossalmente fanno più domande su questi aspetti rispetto all'adolescente, che invece se lo tiene un po' come un tabù, come una cosa riservata. Ma nel momento in cui il bambino, la bambina chiede sulla mestruazione, chiede sul genitale maschile, femminile, bisogna rispondere sotto un certo punto di vista. Devono essere i genitori stessi a non avere paura di dare un'informazione che comunque, se è un'informazione strutturata, un'informazione vera, che cosa ci potrà essere di sbagliato rispetto a questa informazione? Nulla. Quindi dare delle risposte di senso ai bambini, proprio perché sono domande che fanno e che sono spontanee e che prevedono una risposta.
Non è sempre scontato, non è sempre banale. Personalmente io nella vita sono un medico e quando ho scoperto di aspettare un bambino ho cominciato a leggere tutto quello che trovavo possibile e immaginabile, però non c'è tanta non ci sono tante cose che ti insegnano un linguaggio, che è un linguaggio che avevamo anche noi, poi ce lo siamo dimenticati, siamo diventati grandi, ci hanno detto che pisello e patata non si dicono, no, oppure dici pisello e patata, non pene e vagina, perché non, insomma, poi all'asilo la maestra chiama la mamma del bambino, e beh, insomma, però signora, suo bambino va in giro a dire tu hai la vagina, io il pisello, ho il pene.
Cioè, che paradosso, che cosa c'è di sbagliato?
Infatti,
però chiaro, no,
è
no,
verissimo,
no, chiaro,
è verissimo. E c'è quella curiosità di dire... Dove andiamo a cercare degli spunti per costruirci questo linguaggio che magari a volte vorremmo avere, ma non, per me è molto tecnico, per me non è una cosa strana, cioè è lavoro praticamente, però come lo costruiamo? Da genitori, magari anche genitori che per esempio hanno avuto un'esperienza diversa, magari non hanno avuto dei genitori che ne parlavano naturalmente, ma genitori che invece... famiglie che si chiudevano su questi argomenti e non...
Posso dirti una cosa? Tu mi sembri avvantaggiata, sei un medico, linguaggio tecnico ce l'hai, hai detto che quando eri piccola se ne parlava tranquilla, sei fortunata e quindi sei fortunata anche con tua figlia o figlio, direi, cioè gliene parli tranquillamente e gli altri bisognerebbe educarli, no? Non un po' così...
Bisognerebbe condividere. Perché sul tema sulla parola educazione io ho delle perplessità. Detto questo, vi assicuro che non solo noi educhiamo i nostri figli, perché a questo punto parlo anch'io da mamma, a volte sono i nostri figli che educano noi. Ad esempio, ho fatto un po' di volontariato con la Lila e un giorno sono tornata a casa piuttosto stanca perché avevamo distribuito preservativi a destra e a manca. Ok, quelli che mi erano avanzati li ho lasciati sulla scrivania insieme alle chiavi, alla borsa, e mio figlio, che allora aveva 15 anni, mentre ero in cucina a preparare la cena, girandomi intorno mi ha detto: mamma, tu lo sai che puoi parlare con me? E io ho ringraziato, ma non avevo messo insieme quello che mi stava dicendo. Se non che la mattina dopo mi presento in cucina e trovo mio figlio seduto al tavolo, mi aveva già preparato la colazione e mi ha detto: mamma, io ho visto i preservativi, quindi volevo essere certo che tu sapessi come utilizzarli. Bellissimo! Allora, che esista una barriera di pudore...
Hai un minuto,
sì,
Simone, te lo dico.
Nel parlare della sessualità in casa è normale. Dopodiché il genitore attento lascia sempre la porta socchiusa, osserva e a seconda della domanda, ma soprattutto dell'età in cui viene fatta quella domanda, si avvicina alla capacità di comprensione che ha quel bimbo.
Perfetto. Grazie a tutti.
Grazie.
Dobbiamo lasciarvi. Grazie.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sentisi. All you need is pop.
giorni. Cada día que me enamoro.
Me enamoro, me enamoro.
Vecina del cuarto, de la panadera,
¡viva tú!
De la que vende los billetes en el metro, de la barrendera,
¡lo alto, lo alto!
Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro.
Se enamora.
Esto me representa. ¿Es así?
Me enamora.
Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu, viva tú.